Allora, andiamo al prossimo, che sarebbe il messaggio più importante di oggi. Studieremo un capitolo della Bibbia, una profezia che è il fondamento delle profezie bibliche, è Daniele capitolo 2. Lo so che l'abbiamo studiato nel passato, ma è passato tanto tempo da quando l'abbiamo fatto e anche io ho bisogno di ripassarlo, perché questo mi serve tanto nelle nostre evangelizzazioni. Mi ricordo che la prima volta che sono andata a uno dei vostri incontri biblici, dopo che vi ho incontrato in quel music pub dove mi avete evangelizzato e pregato con me per ricevere Gesù, mi avete invitato a un incontro e sono andata all'incontro. Primo studio biblico mi hai fatto Giuseppe e Daniele 2.
A casa nostra o al parco?
Era in un appartamento nel centro, una stanza
Ah, nella
in...
stanza che avevamo affittato per controllare la
Sì.
gente se erano pecore veramente o
Sì,
finte.
erano
Allora,
20
lì
studenti
eri
lì.
sotto controllo, diciamo.
Erano una ventina di studenti, tutti facevano questo studio insieme a me e sono rimasta con la bocca aperta perché non ho mai... Ho letto prima la Bibbia solo così come una filosofia, perché leggevo
Come un libro
tanto.
del telefono.
Non ho capito niente. E quando mi hai spiegato Daniele 2 dall'inizio fino alla fine, sono rimasta così impressionata che tutta la storia dell'umanità è in questo libro e tutto il futuro è rivelato da questo libro.
Nella tua università non ti avevano insegnato queste cose.
Mai, ma non mi neanche immaginavo che la Bibbia è così viva, così reale. E questo mi ha creato una fame dentro per conoscere la Bibbia. Quindi è una profezia essenziale, è fondamentale per le
Infatti tu sei una delle pecorelle che eri una delle pecorelle tra le più affamate che avevamo. Ti divoravi la parola, mi
pecorelle. Ma hai
ricordo.
usato questa strategia super intelligente di insegnarmi Daniele 2 come primo passo
È
nella mia
stato
crescita.
il primo insegnamento biblico, perché questo è il fondamento.
E questo mi ha lanciato in uno studio della Bibbia, volevo capire sempre di più. Quindi è stato
E ti
super.
chiedevi, ma posso credere che la Bibbia
Sì. Io
2500 anni fa aveva profetizzato queste
mi
cose?
ricordo che tu hai finito di insegnarla, abbiamo arrivato alla fine del capitolo Daniele 2 e io non volevo alzarmi, chiedevo ancora domande, ma dimmi ancora, ma come, cosa è successo e cosa succederà? Io volevo ancora sapere e tu mi guardavi, ma ho finito il capitolo e
Dovremmo iniziare un'altra se
Ti
vuoi.
chiedevo domande, no, dimmi ancora, voglio capire
Che
di più.
succede dopo?
Sì, è molto interessante. Fratelli, in questo capitolo capiremo la storia passata, che non è difficile, ma capiremo quello che succederà con l'umanità ed è molto incoraggiante. Sono buone
Amen,
notizie. Allora,
amen,
andiamo in questo studio.
amen, amen. Amen. Infatti, quando è arrivato Alessandro il Grande, dopo le sue vittorie contro la Persia e contro l'Asia Minore, lì, insomma, la Persia aveva tutto lì. E ovunque andava, vinceva e andava, vinceva. Lui praticamente era la sua regola: vincere, e non poteva fare altro che vincere. Aveva un'unzione divina, no? Dio lo ha usato per portare la lingua greca in tutto il mondo affinché ci fosse una lingua per evangelizzare. Infatti, il Vangelo iniziale era predicato in greco, che anche i romani rispettavano moltissimo, un po' come oggi gli italiani tutti sono impazziti per imparare inglese, no? Perché c'è l'America, prima l'Inghilterra, l'impero britannico, poi è arrivato l'impero americano e l'inglese ha preso il mondo, prima era francese. E quindi come adesso è l'inglese, allora era il greco e i romani rispettavano. Avevano un grandissimo rispetto per i greci. E infatti si dice la civiltà, la cultura greco-romana, perché i romani hanno imparato, era basato sulla democrazia, il senato, insomma, quel poco che hanno, era tutto sulla Grecia. Quindi Dio ha usato la lingua greca per portare il Vangelo in tutto il mondo. E ha tolto tutte le guerre di maniera che i missionari potessero viaggiare senza avere battaglie e guerre in ogni. Perché c'era il ferro delle spade romane a tenerlo tutto sotto controllo. Per circa 200 anni non c'erano guerre nel mondo. E quindi la Chiesa ha preso questo vantaggio. Per esempio, adesso la lingua inglese, io, tutte le nazioni che noi siamo stati, compreso l'India, così. E siamo andati in Polonia, in Romania, in Ungheria. E che lingua parliamo noi? Dove andiamo?
Inglese,
Inglese.
sempre l'inglese.
Anche qui in Sud America. E la gente gli piace, capito? Quindi è un grande vantaggio, no? Grazie, Signore. Aspetta che mi
Sì,
sta
sì, sì.
cascando il microfono.
Sì, infatti pensavo ieri perché alcuni fratelli hanno scritto che in Italia, per loro italiani, ci sono tante restrizioni nuove, limiti, però i turisti stranieri possono entrare in Italia solo con un tampone negativo, senza altre cose, e possono andare dappertutto. Quindi c'è discriminazione in Italia tra italiani e
Sì.
turisti. E pensavo ai fratelli, ma perché non vanno i fratelli in giro parlando in inglese? E allora entrano dove vogliono.
Beh, una buona idea. Se
L'inglese aiuta.
separate la lingua, andate lì. Dice, cosa? Sì, è il mio paese. Infatti, quando eravamo in Italia che volevano fare certe medicine, bucare i bambini, in Italia dice, guarda, facciamo tutto, noi siamo, insomma, in Ungheria, Romania, siamo lì. E dice, ah, siete lì? Sì, guarda, proprio sul passaporto c'erano i timbri, tutto. Ah, sì, ah, bene. E dice, ok, insistevano un pochino, però senza convinzione. E lì, quando eravamo in Europa dell'Est, venivano loro a chiederci, i bambini devono essere? E ho detto, no, guarda, noi siamo italiani, facciamo tutto in Italia. Insomma, facciamo zigzag,
Sì,
capito?
sì, sì, sì.
Gloria a Dio, andiamo a Daniele 2.
Daniele
Vi
2,
consiglio,
grazie
fratelli,
Gesù.
fratelli saggi, le vergini con olio prenderanno carta e penna e non è che dovete copiare, perché per miracolo di Dio è tutto in audio, è tutto registrato per miracolo di Dio. Però, mentre ascoltate, il Signore vi darà delle rivelazioni, vi darà dei suggerimenti, vi dirà come fare, cosa fare, come usare, eccetera. E quindi delle cose che voi più tardi avreste voluto che erano scritte. Quando scrivete, prendete appunto, il modo migliore di prendere appunti sono i più corti possibili. Va bene. Daniele 2 è il fondamento di tutte le profezie da allora in poi. Su questo capitolo basano tutte le profezie, tutte. Va bene, perché nella Bibbia ci sono alcuni riassunti. E che sono appunto Daniele 2, Daniele 7, Matteo 24, poi c'è Apocalisse 6, un altro riassunto dei sette sigilli, e poi c'è Apocalisse 14, il riassunto delle mietiture, e poi c'è Apocalisse 17, un altro riassunto. Quindi ogni tanto lo Spirito Santo si ferma e fa un riassunto per darti a nutshell, a bird's eye view, per darti un, come si dice, condensato. È così che c'è un'idea, quindi cercheremo di darvi un'idea di dove stiamo andando, così che è bene sapere che direzione ci stiamo dirigendo.
Amen.
Allora, i fratelli che non hanno mai ascoltato questa profezia, questa è una profezia scioccante perché da 2500 anni fa in avanti profetizzava tutto. E infatti, quando è arrivato Alessandro il Grande, stavo dicendo prima appunto, arrivò a Gerusalemme di vittoria in vittoria e stava per distruggere Gerusalemme. Allora uscirono dalle porte di Gerusalemme gli anziani, i sacerdoti, andarono e chiesero di parlare con Alessandro e si presentarono da lui. Lui pensava vengano ad arrendersi. Beh, sì e no. E allora, cosa volete? Siamo venuti a portarti questo. E gli hanno portato Daniele capitolo 8, portate il libro di Daniele, l'hanno portato. Ora, il libro di Daniele mostra proprio dice che il capro, irsuto, il capro con un corno sulla testa, attaccava il montone con le due corna e lo distruggeva. E poi quel capitolo lì, Daniele 8, diceva il montone che viene distrutto è il regno di Medio Persia. E il capro irsuto, il capro fiero, prode, che vince, e il regno di Grecia.
Cioè, nomina la Grecia.
Nomina proprio, Daniele 8 nomina proprio che il montone sarebbe stato, cioè la profezia del 550 a.C., adempita nel 300 d.C., 2 secoli dopo, 2 secoli e mezzo circa. Lì menziona che la Grecia avrebbe vinto la Medio Persia. E Alessandro è rimasto così scioccato che ha risparmiato Gerusalemme e gli ha dato uno status di protezione. È diventato un protettorato della Grecia, Gerusalemme, quindi ha evitato la distruzione grazie a questa profezia.
Al libro di Daniele.
Daniele 8, perché Daniele 8 parla proprio
Sì.
di lui, parla anche di Alessandro. Dice il corno sopra il capro, che c'è solo un corno, cosa che è insolita, c'è solo un corno, dice è il primo re, quindi era lui, Alessandro.
Super,
e va
super.
Bene, quindi poi ci sono un sacco di altre profezie, vedrete qui andremo avanti all'impero successivo, quello di Roma, poi quello successivo che ancora non è venuto, l'anticristo basato sulle 10 nazioni, è tutto su questo capitolo, io direi di attaccare.
Amen, grazie Signore.
Allora, questa foto l'hai messo, questo quadro?
Sì.
Io ho fatto una piccola tavola di artista qua, non l'ho dipinto io. Va bene, non sono un grande pittore, io parlo ma non dipingo. Mm-hmm. Però ho messo in mezzo insieme questa tavola. Lo leggi questa tavola che hai messo sulla radio?
Dice conoscere il passato per conoscere il futuro.
E qui c'è questi che volano in cielo, volano.
Ci sono immagini con il rapimento della Chiesa.
Il rapimento della Chiesa.
Con la tribolazione, le guerre.
Ecco, c'è un gruppo di fratelli, ecco, io, te... fratelli tutti che fuggono sui monti, voi bambini, vedi?
Sì.
E c'è scritto cosa sotto?
Tribolazione.
Ecco, viene la tribolazione, prepariamoci ad andare verso la montagna. Qui c'è Daniele che prega e riceve, Daniele ha ricevuto anche la rivelazione del Messia che veniva crocifisso. Questo è un altro capitolo che oggi non studieremo, ma è già nel corso biblico e potete richiederlo. E sarebbe la crocifissione di Cristo, e sarebbe Daniele 9:24, crocifissione di Cristo. E poi Daniele 11 parla anche delle guerre, parla anche delle guerre atomiche, abbiamo studiato Daniele 11, insomma, gloria a Dio. Allora andiamo a Secondo Pietro e attacchiamo con Daniele 2. Secondo Pietro devi leggere 1:19. Grazie. Mi aiuti con la scrittura come al solito?
Certo.
Sei una benedizione.
Amen. Dio mi aiuti. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione.
Farete bene a prestare attenzione, dice Pietro. Sta parlando a chi?
A noi.
A noi.
A me.
Capito? Cerchiamo di svegliarci qua, di non appisolarci sulla panca di chiesa qua.
Farete bene a prestarle attenzione come a una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Secondo Pietro 1:19.
Gloria a Dio. Quindi questa è una profezia fondamentale, ok? Del nostro tempo della fine. Infatti non potete capire molto bene l'Apocalisse se non capite questo capitolo. Che l'Apocalisse è basata su questo capitolo. Il dragone, 7 teste e 10 corna, è tutto registrato qua. Allora, adesso con l'aiuto dello Spirito Santo, va bene, noi spiegheremo ai fratelli, che i fratelli, le pecore grasse che hanno fatto il corso profetico biblico, già queste cose le hanno studiate. Però la stragrande maggioranza dei fratelli no, perché abbiamo fratelli che in continuazione aumentano e ci scrivono. E abbiamo studiato questo nel corso profetico, però diamo una ripassata per i fratelli, appunto fratelli nuovi, così che quando dovete insegnare le pecorelle nuove potete mostrare attraverso queste profezie cosa? L'attualità della parola di Dio. I giornali non rivelano niente, registrano quello che è avvenuto, invece le profezie ti dicono cosa avverrà domani. I giornali sono già vecchi, prima che li vendano. Sono solamente un diario del passato remoto, di ieri, di quello che è già avvenuto. L'acqua passata. Per conoscere il futuro dobbiamo andare da Dio, alle sue profezie bibliche, che sono il suo giornale del futuro. E con lo Spirito Santo le interpreteremo nel modo giusto. Va bene, altro che Nostradamus e questo qui, capito? Cioè
la Bibbia
è milioni di volte più chiara di Nostradamus.
Perché è Dio che parla.
Nostradamus non è che lo capiscono. Loro, dopo che una cosa è avvenuta, dice, assomiglia a quella cosa che ha detto. Mm-hmm. E loro gliela adattano. Ma la Bibbia invece te lo spiega 2000 anni in anticipo e 3000 anni in anticipo.
Grazie Gesù.
Quindi, per esempio, non tutti sanno che la presente pandemia era profetizzata da Gesù. Ecco, Matteo 24:7.
Vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Matteo 24:7.
Ah, bene.
Nuova Diodati.
Benissimo, allora chi ce l'ha noi Diodati è a posto, perché, cioè, perché in certe Bibbie hanno tolto la parola pestilenza, non ho capito perché. Mm. Pestilenze vuol dire una peste, una malattia, una piaga. La parola pestilenze è quella greca loimos, che vuol dire piaga, malattia, pestilenza. Cioè praticamente quello che sta avvenendo adesso era profetizzato da Gesù, Matteo 24:7. Allora, questa profezia di Daniele 2, io direi che è più avvincente di un film, è incredibile questa profezia. Cioè, se leggete tutto il capitolo, che adesso non abbiamo tempo di leggere tutto il capitolo, vero Angela?
No, difficile.
Leggete adesso, è affascinante tutto il capitolo, fino ad arrivare all'interpretazione della... È bellissimo, come il re voleva uccidere tutti i magi, tutti i sapienti, i maghi e tutti, perché nessuno riusciva a indovinargli il sogno. Quindi questa profezia comincia dal quinto secolo, infatti dal sesto secolo, cioè dal 550 circa, quindi sesto secolo avanti Cristo, e fino all'inizio del regno di Dio di dopo Armageddon, come vediamo appunto nella la culminazione di Apocalisse 21 e 22, gli ultimi due capitoli dell'Apocalisse. Quindi questa profezia qua arriva fino ad Apocalisse 21 e 22, cioè la pietra che copre tutta la terra, quello comprende noi Gerusalemme. Comincia nel millennio, ma esplode dopo il millennio, appunto noi Gerusalemme, ci siamo? E quelli che vivono sulla nuova terra. Ma andiamo alla profezia. Allora, il re Nabucodonosor cosa stava facendo? Voleva uccidere tutti i saggi di Babilonia perché non riuscivano a indovinare quello che lui aveva sognato. Questo non solo voleva interpretazione, ma voleva anche, si era anche dimenticato il sogno. Si ricordava solo che era terrorizzato, solo che il sogno era terroristico, terrorizzante. Nabucodonosor, o nell'altra Bibbia chiamato Nebuchadnezzar, però non ho detto Nabucodonosor, Giuseppe Verdi lo chiamava il Nabucco, lui era abituato a ottenere ogni suo più piccolo capriccio. E come che voi non indovinate il sogno che ho fatto e che mi sono dimenticato? Io vi ordino di indovinarlo. Quelli hanno detto, ma o re, sì, tu sei potente, ma certo, tutto quello che vuoi... Il re ha sempre ragione, specialmente quando ha torto. Certamente, ma non c'è nessuno che può indovinare il tuo sogno che neanche tu ti ricordi. Ah sì? E io vi ammazzo tutti, ha detto Nabucodonosor. Va bene, andiamo alla Bibbia, guarda. Salta per accorciare, vai al verso 12, guarda. Il re si adirò.
Daniele 2:12. Il re si adirò, si infuriò terribilmente e ordinò che tutti i saggi di Babilonia fossero giustiziati.
Quindi Daniele era uno dei saggi, quindi era nella lista di attesa. Yeah. 13, il decreto.
Il decreto fu promulgato e i saggi stavano per essere uccisi. E si cercavano Daniele e i suoi compagni per uccidere anche loro.
Dice, non è che possiamo lasciarli fuori, poverini. Dentro anche voi, non ci uccidiamo anche voi. 14.
Allora Daniele si rivolse con prudenza e con tatto ad Arioch.
Capito? Con tatto. Qui, caro mio, ne va dalla pelle. Qui non è che puoi sbagliare a tossire. Sì. Scusi, signore Arioch, capitano della guardia. Scusi, posso fare una domanda molto rispettosa? Perché ci volete uccidere? Si può almeno sapere perché? Ho capito che Nabucodonosor ha schioccato le dita, ma almeno perché me lo volete dire? E allora?
Si rivolse con prudenza e con tatto ad Arioch, capo delle guardie del re, che era uscito per uccidere i saggi di Babilonia. Prese la parola e disse ad Arioch, ufficiale del re, «Perché questo decreto così perentorio da parte del re?» Allora Arioch spiegò il motivo a Daniele. Daniele si presentò al re e gli chiese di dargli tempo. Egli avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione del sogno.
Allora, Daniele ha fatto... dice, ma non può essere che Dio vuole ammazzare a noi, i suoi figli, i suoi profeti, perché questo qua... questo presidente Draghi, come era Nabucodonosor, si è dimenticato il sogno. Sicuramente il nostro Dio ce lo rivelerà. E allora lui per fede dice, Dio ce lo rivelerà. E allora Arioco dice, bah, ti do pochi minuti. E allora che succede al 17? Sarà meglio che Dio, tuo Dio te lo rivela di corsa, perché qui le spade sono pronte.
Allora Daniele andò a casa sua e informò Anania, Misael e Azaria, suoi compagni.
Suoi compagni, questi erano altri tre in gamba, tre profeti, cioè dal livello di Daniele questi qua. In Daniele capitolo 3 li gettano nella fornace e loro vanno a farsi bruciare nel nome di Dio.
Shadrach, Meshach e Abednego sono gli stessi con Anania, Misael e Azaria?
Sì, sì, questi, sì, sì, certo. Questi sono i nomi ebraici.
Ah.
E quegli altri sono nomi babilonici.
Ah, per questo sono diversi.
Tu pensi che erano altri tre?
Sì, altri tre.
No, queste stesse persone di Daniele capitolo 3 che sono gettati nella fornace, solo che qui li chiama per nome ebraici.
Ok, ok.
18.
Esortandoli a implorare la misericordia del Dio del cielo a proposito di questo segreto, affinché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte con tutti gli altri saggi di Babilonia.
Allora, signore, affinché non veniamo messi a morte, ci vuoi rivelare per favore il sogno? Così che accontentiamo questo... Andiamo avanti, 19.
Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna, ed egli benedisse il Dio del cielo dicendo, «Sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce chi è nelle tenebre e la luce abita con lui. O Dio dei miei padri, io ti lodo e ti ringrazio perché mi hai dato saggezza e forza e mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci il segreto che il re vuol conoscere.
Ok, ma cos'è che ha fatto Daniele avendo questa rivelazione scioccante? Cosa fa? Si è attaccato sulla camicia anziano, profeta, apostolo?
No.
Ha scritto Daniele il grande profeta.
No.
Ha scritto così.
No, ha dato gloria a Dio.
Si è attaccato diplomato in interpretazione.
No.
Prezzi modici.
No.
Pagate due, interpreto tre.
No, ha dato tutta la gloria a Dio.
Si è messo a dare la gloria a Dio. Come sappiamo che Daniele è un profeta? Perché ha il cartellino attaccato qua?
No. Perché è umile.
Andate in cartelleria, se comprate mi dia un cartellino di 10 anziano, eccolo qua, pronto. Grazie, quant'è? No. Mezzo euro e qui c'è lo sconto. Ah, grazie, molto gentile. 40, 45 centesimi di sconto, costa 5 centesimi. Adesso sono anziano, è scritto qua.
No.
Daniele si è messo a lodare Dio.
Amen.
Capisco, capite? Sappiamo che tu sei un albero di cocco perché produci il cocco. Sappiamo che sei un cocomero perché produci i cocomeri. Non servono i cartellini, grande pastore, grande anziano. I frutti, le tue profezie ci diranno di essere profeta. 24. Allora, Daniele, tutto contento, tutto pimpante, saltante e lodante, va da Arioco e dice, Arioco, ascoltami. E dice, mio nome è Arioco. D'accordo, ma sono così contento. Vieni qua che ti dico cosa ho sognato. 24.
Verso 24. Daniele si recò quindi da Arioch, a cui il re aveva affidato l'incarico di far morire i saggi di Babilonia, e gli disse, «Non far morire i saggi di Babilonia, conducimi dal re e io gli darò l'interpretazione». Allora Arioch si affrettò a introdurre Daniele davanti al re e gli disse, «Ho trovato un uomo tra i giudei deportati che darà al re l'interpretazione».
Quindi il re stava aspettando la lista dei decapitati, dei bruciati, dei lapidati. Perché a quei tempi lì si usava chi non piaceva al re, prima lo ammazzavano e poi, scritto in Daniele, e poi la casa la tramutavano, la sua casa, in un letamaio, cioè un gabinetto pubblico.
Wow.
E questa era la punizione per chi era antipatico al re.
Un letamaio?
E così dice. Allora, devi andare al... Continua al... 26, qui il re prende la parola, sarà lì sul trono e si avvicina a Daniele e il re gli è dato uno sguardo come dire ok, ti dedico 10 secondi e poi la tua testa vola. Sai, è nervoso quel re. Allora, cosa dice al verso 26?
Il re disse a Daniele, detto Baltazar, sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione?
Capito? L'ho guardato con uno sguardo truce, il trucido. Ah, tu sei capace di farmi ricordare i sogni che ho dimenticato? Tutti i miei saggi qui non sono riusciti, tu ci riesci? 27.
Daniele rispose al re. Il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re. Ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nebucadnezzar quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto.
Notiamo la fede di quest'uomo. Oggi senti i profeti che Dio mi ha rivelato, io ho ricevuto da Dio mi ha usato, io sono il profeta di Dio. Dopo Dio, toglie la D, ci sono io. Capito? Oggi è così la storia. Invece cos'è che davanti al re, invece di darsi le arie, io, ha detto, c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri. Egli, lui, Dio, ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Capito? Qui vediamo la fede di un vero uomo di Dio. Ad ogni svolta dà la gloria a Dio. Perché Dio, alleluia, più forte. Non sento. Oh, io non sento. Sai, quando si lode il Signore qua, o si mette tutto il cuore o si sta zitti. Allora, dopo aver dato la gloria a Dio, va bene, Daniele attacca al 29.
I tuoi pensieri, o re, quando eri a letto, si riferivano a quello che deve avvenire da ora in avanti.
Uè, non il passato remoto, defunto, seppellito, putrefatto, come i giornali, ieri in Ucraina, ok, addormentato. No, Dio in questo sogno, re, che ti sei dimenticato, cerca di svegliarti, quando dormi non dormire completamente, o re, che non è che tutti i giorni sarà così la storia. Guarda, quello che tu ti sei scordato, Dio adesso te lo dice e sarà meglio che ti ascolti bene e sarà meglio che i fratelli che ascoltano ascoltino bene. Il sogno, vai col sogno.
Verso 29, non ho finito.
Non è finito 29,
No.
come mai?
Colui che rivela i misteri ti ha fatto conoscere quello che avverrà. Quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non perché la mia saggezza sia superiore a quella di tutti gli altri
Ha
viventi.
capito? Qua dice, alt, io non sono l'apostolo, l'anziano, il pastore, il profeta, no, non, io non sono superiore agli altri. Notare l'umiltà di quest'uomo.
Sì.
Cerchiamo di imparare qualcosa qua. Fratelli profeti, fratelli anziani, va bene?
Amen.
Andiamo.
Ma perché io possa dare l'interpretazione al re e tu possa conoscere i pensieri del tuo
Ok,
cuore.
Dio vuole dare un messaggio. Dio non è qua interessato ad innalzare il signor profeta Daniele, ma neanche te però. Va bene, è qui per dare un messaggio al mondo. E qual è il migliore scribacchino, il migliore scriba al mondo? Nabucodonosor. E lui ha il potere di dire, schioccare le dita e 10 scribacchini si presentano. Comanda, o re! Scrivete, se no la testa parte. Re di corsa!
Ah, quindi per questo ha dato il sogno a Nabucodonosor, non a Daniele.
E certo, perché Daniele non aveva l'ufficio dei papiri, delle pergamene, ma Nabucodonosor, capito, gli bastavano, gli avanzavano. Quindi praticamente Nabucodonosor faceva da segretario a Daniele. Quindi se sei in prigione che non hai il computer, non è tranquillo, Dio può usare il capocarceriere per essere tuo segretario. In questo
Amen.
caso un re.
Wow.
Saltiamo al 31?
Sì.
Ecco, qui sì, questo è il sogno. Va bene? Attenzione. Tu, o re.
Tu, o re, guardavi ed ecco una grande statua. Questa statua, immensa e d'uno splendore straordinario, si ergeva davanti a te e il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro.
L'hai messo sulla radio questa statua?
No.
No?
No.
La mando io.
Sì, te la mando? Ce l'hai lì?
Sì, mandami.
Ce l'hai e te la manda?
Mandamela.
Allora, prendete fiato, fratelli, qua, lavori in corso.
32.
Allora, eccolo qua, che devo mandare una statua a Gloria. Gloria, ce l'hai? Te l'ho mandata.
Sì.
Bravissima. Angela, io direi di andare avanti qui. Adesso mettiamo questa statua sulla radio, potete vedere. È stata impressionante, va bene? E adesso spiegheremo cos'è questa statua. Angelina,
32.
Dove sei?
32. La testa di questa statua era d'oro puro.
Quindi è una statua impressionante, grandissima. Aveva una testa d'oro. Quindi non era stata normale, eh? E poi?
Il suo petto e le sue braccia erano d'argento.
Attenzione, petto e braccia di argento. Allora, qui ogni cosa è importante. Poi il ventre?
Il suo ventre e le sue cosce di bronzo.
Quindi le parti intime della statua erano di bronzo.
Le sue gambe di ferro.
Le gambe, parte più lunga, va bene, di ferro.
I suoi piedi, in parte di ferro e in parte d'argilla.
Capito? I piedi, ferro. Con l'argilla è quello che si fa la tazza per il caffè, no? La ceramica, argilla e ferro. Quindi i piedi della statua erano argilla e ferro. Già cominciamo a avvicinarci all'interpretazione qua. E poi?
34. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano.
Non spinta da una mano d'uomo.
E colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua? E li frantumò.
Quindi non colpì la testa, le braccia, il basso ventre, le gambe, no. Colpì i piedi. E questa è una parte importantissima che poi spiegheremo. Non voglio saltare avanti.
Allora si frantumarono anche
il ferro,
l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro. E divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia. Ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra.
La pietra riempie tutta la terra. Che cos'è questa pietra? Lo studieremo. 36.
Questo è il sogno. Ora ne daremo l'interpretazione al re.
Ecco, anche noi dobbiamo darla, Angela.
Sì.
Non solo Daniele. Va bene. E allora a questo punto il re è scioccato perché a questo punto lui si sarà ricordato anche il sogno e dice, caspita. È veramente così che ho sognato.
Mm-hmm.
Va bene? E adesso qui c'è l'interpretazione. L'interpretazione di Daniele. Va bene? 37.
Tu, o re, sei il re dei re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria. E ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo. E ti ha fatto dominare sopra tutti loro.
La testa d'oro sei tu. Caspita, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor.
E lui la testa.
E dice, io sono la testa d'oro. In gamba sta profezia. Quindi qui questa è una profezia data a un uomo senza Dio, che poi lui si sarebbe convertito a questo qua, ma ancora non lo era. Va bene? E allora cosa fa qui? Vede che la testa d'oro, dice lui, bellissimo, gloria a me. Però questa è la visione che Dio dà dei regni mondiali che adesso seguiranno, il primo regno della statua, al re pagano, per fargli sorbire la pillola, fargli prendere. Però quando Dio dà la stessa interpretazione, lo stesso messaggio, gli stessi regni, per il suo profeta, cioè Daniele 7, qui siamo a Daniele 2, Daniele 7 fa vedere invece che i regni mondiali sono dei mostri. Babilonia è un leone, e gli altri regni sono altri mostruosi, e le braccia le braccia d'argento, posso dirlo? Aspetta, sto saltando avanti.
Comunque, puoi dare un'idea se vuoi, così si capisce meglio.
Da un curriculum dei regni mondiali che sì, si susseguiranno, perché di questo tratta la profezia, lì li mostra come mostri, come mostri, un leone, un orso che distrugge tutto, un leopardo che divora. E poi c'è il quarto regno, che è Roma, un mostro così orribile che Daniele 7 non ha potuto neanche descriverlo. Non c'era un mostro, non c'era un animale tanto brutto come Roma nel regno animale, perché infatti Roma ha crocifisso Gesù, crocifiggeva le persone, cioè li metteva sotto i piedi, una cosa era... Roma non era come leggiamo nei libri di storia italiani, gloria, gloria, Cesare. No, era un mostro. Caro mio, schiavizzava tutto. I ponti, gli acquedotti romani ci sono ancora. Perché? Perché non aveva problemi di manodopera. Prendevano 5.000 schiavi e facevano un ponte. E chi fiatava lo ammazzavano. Va bene, quindi torniamo qui indietro a Daniele 2.
Torniamo
Daniele
a capire.
7 lo studieremo un'altra volta.
Perché no, Daniele Dio? Perché Dio rappresenta Babilonia, cioè Nabucodonosor, come una testa e anche essendo di oro, fatta di oro?
Sì, perché Babilonia era la nazione la più ricca di tutti i regni che si sono succeduti. Cioè addirittura avevano delle strade, dei pavimenti dorati, loro avevano, era famosa per le sue ricchezze, la città stessa era inconquistabile, ci è voluto miracoli di Dio perché Dario il Medio lo conquistasse Babilonia, che lo vediamo in Daniele capitolo 5.
Quindi gli altri imperi non erano così ricchi?
No, non erano così vistosamente ricchi, infatti oggi la Babilonia di oggi, dove lo spirito di Babilonia che si sposta di nazione in nazione, è in America, che l'America oggi è considerata la Babilonia di oggi perché è ultra ricca. Quando i soldi finiscono loro si indebitano, ma continuano con la droga dei soldi, la droga delle ricchezze, non riescono. L'America produce la metà dei soldi che spende, il 50%,
allora
il resto
ricchezza.
Si indebitano.
Allora è una ricchezza falsa?
Ricchezza falsa, l'America in media spende sta spendendo quando è 3 triliardi, 6 triliardi di dollari all'anno e ne produce la metà, quindi non gliene frega niente, loro si indebitano come il drogato che non gli importa se lui con le siringhe si sta uccidendo, lui non può fare a meno della droga, l'America non può fare a meno delle sue ricchezze e il 50% delle ricchezze che circolano in America sono tutto indebitamenti. Infatti l'America è arrivato a 30 rottimi triliardi di debito. Va bene?
Quindi oro, perché è stato l'imperio più ricco di tutti, è rappresentato in oro.
La testa d'oro. Anche, vedi, lui dice volevo uccidere i saggi, perché in Babilonia c'era una scuola dei saggi, i maghi, i saggi, gli astronomi, astrologhi di tutti i colori l'avevano, perché era un impero, un popolo molto mentale, molto, diciamo, intelligente. Quindi la testa, perché ogni parte di questa statua, di questo corpo, descriveva una caratteristica di questo impero. Il primo impero, Babilonia, era la testa, quindi intellettuale, eccetera. E quindi qui vediamo descritto 5 imperi, vediamo descritto. Ci sono adesso vedremo, attraverseremo 5 imperi. Però sappiamo da da Apocalisse 17 che il dragone ha 7 teste, perché gli imperi mondiali erano 7 e saranno 7. Imperi mondiali, non regionali come il britannico, l'impero nazista, l'impero sovietico, quelli sono regionali. Imperi mondiali erano e saranno 7. E dove sono gli altri 2 che mancano? Beh, la profezia qui non ne parla perché quella è acqua passata, erano già passati, appunto Egitto e Assiria non erano più in esistenza, quindi la profezia non tratta di quello, tratta solo di 5. Va bene, tratteremo di 5 imperi adesso. I 2 sono già passati. Andiamo avanti?
Sì.
What? The statue on the radio. Did you put it? Bene, la statua è sulla radio. Quando riaprirete la pagina di Radio Blast vedrete la statua. Va bene, fratelli, riavviate così, perché vi aiuterà a capire la profezia. Quindi chiudete la pagina Radio Blast e riavviatela. Allora, avete visto la statua? Quindi qui vediamo la statua che ha la testa Babilonia, le braccia per la Persia, il basso ventre Grecia, Roma, e poi i piedi e dita d'argilla, che sono le 10 nazioni che seguiranno l'Anticristo, che sono le 10 corna sulla testa del dragone, Apocalisse 12 e 17, parla delle 10 corna. Quindi qui vediamo, sono 5 regni praticamente. Allora, Babilonia, questa è storia, ha regnato dal 605 al 539 avanti Cristo. 605 è stato il periodo quando ha invaso Israele, e il 539 quando è stato conquistato dal regno successivo, la Persia. Bene, adesso con la statua davanti ai vostri occhi capirete meglio. Dove eravamo, Angela?
Verso 39.
Ecco, legge allora.
Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo.
Ecco, quindi lo vedete nella statua, no? Dopo la testa arriva un altro regno rappresentato dal petto e dalle braccia. Dice inferiore al tuo. Va bene? Infatti anche il metallo di questo secondo regno era di argento, quindi
sì.
Oro è più prezioso, argento meno prezioso. Va bene, questo regno è Medio Persia, lo vediamo in Daniele capitolo 5, e quindi tre capitoli più avanti c'è il re Dario della Media che conquista Babilonia, vediamo in Daniele 5:30. Mm-hmm. Daniele 5:30 al 31, Dario conquista Babilonia. Lo vediamo anche in Daniele 8, 3, 4 e 29. Daniele 8, 3, 4 e 29 sono scritture che i sacerdoti hanno fatto vedere ad Alessandro Magno, dove proprio dice, proprio parla della Daniele, e poi c'è anche Daniele 8, 5, l'8, 21 e 22.
Quello parla della Grecia.
Questo?
Sì.
Quale però, parla della Grecia? Daniele 8, del 5 e l'8.
Sì.
Esatto.
Però parlando di Medio Persia, hai detto Daniele 8, versi 3, 4
sì.
e 29.
Quindi ripeti i riferimenti che te li stanno scrivendo.
Allora, Daniele 5, 30 e 31 e Daniele 8, versi 3, 4 e 29.
E poi
qui parla di Medio Persia.
Sì, e poi Daniele 8, 5...
A 8 parla della Grecia.
Sì, sì, comunque diamoli che abbiamo già spiegato, no? Va bene. Grazie, Signore.
E la Medio Persia perché è rappresentata
con abbiamo
il
spiegato
petto?
Che quando è venuto Alessandro gli hanno fatto vedere le profezie. Allora, dicevi?
Perché la Medio Persia è rappresentata con il petto e le braccia?
Dunque, innanzitutto perché è la susseguenza del corpo. Quindi dopo la testa viene le braccia. Però anche le braccia sono... L'argento era simbolico che non era sfarzoso come Babilonia. È potente militarmente, ma come ricchezze. Babilonia lastricava i pavimenti, i marciapiedi con l'oro. Erano ricchissimi. Invece la Medio Persia era meno ricca, appunto l'argento. I Medio Persiani, se vuoi tu guardi nella storia, erano molto molto abili con le mani. Manufatti, artefatti e così era ben rappresentato dalle mani della statua, va bene, che loro hanno dominato da 539 a 331 avanti Cristo, 331 quando Alessandro il Grande li ha conquistati. Ci siamo?
Ok.
Leggiamo il 40.
Sono ancora al 39.
Ecco, finiscilo.
Poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra.
Ecco, questo l'abbiamo saltato. Torniamo indietro. Cioè il basso ventre è il regno di bronzo. Alcune Bibbie traducono come quella inglese, dicono di rame, perché il bronzo è una lega col rame. Allora, questo è il terzo regno.
Sì, che dice nel sogno il ventre e le sue cosce di bronzo.
Ecco, esatto, di bronzo. Questo rappresenta una Grecia. Questa è storia, quindi qualunque enciclopedia vi può dire che dopo Babilonia è venuta Medio Persia, dopo Medio Persia è venuta la Grecia. Quindi certo, Daniele 8 te lo dice proprio, te lo scandisce proprio Medio Persia e Grecia. Ma d'accordo, però c'è anche la conferma dell'enciclopedia qui, che la storia tutti sanno che la Grecia è venuta dopo Medio Persia.
Però ha detto che anche scandito in Daniele 8 da 5 a 8 e 21 e 22.
Ecco, scritture che già vi abbiamo dato, qui parla appunto del Medio Persia e della Grecia, d'accordo?
E la Grecia è detto che ha conquistato, sappiamo dalla storia, ha conquistato la Persia nell'anno 331 avanti Cristo.
Sì, Alessandro ha vinto nel 31.
E fino a quando ha durato?
È durato fino a quando ha cominciato Roma, quando nel 168 avanti Cristo e quando ha vinto Cartagine, Roma è diventato impero mondiale. Fino ad allora era una potenza regionale, però era sempre lì a fare le guerre contro Cartagine. Però quando finalmente Annibale è stato sconfitto e Cartagine, e allora Scipione l'Africano si chiamava, un generale romano, e ha distrutto Cartagine completamente, e Roma è diventato, non c'era più nessuno che poteva contrastarla, la Grecia era già soggettata, va bene, e quindi Roma diventa impero mondiale. Quindi dal 331 al 168 avanti Cristo la Grecia domina, che poi la Grecia si è divisa in Egitto, Siria, Turchia e Grecia, si è divisa in quattro imperi che appunto vediamo che quando il corno viene spezzato al suo posto sorgono quattro corno, lo vediamo in Daniele 8, quindi sono quattro generali che prendono il posto di Alessandro il Grande, questa è storia. Eh sì, questi quattro generali si sono divisi l'impero di Alessandro in quattro, appunto Egitto, Siria, Turchia e Grecia, d'accordo?
Sì.
Questa è storia.
Sì, sì, sì.
Va
sì,
bene?
Sì.
Per noi non è profezia, per loro era.
Sì.
Adesso arriveranno le profezie.
Continua il sogno che Daniele dice nel verso 33 che le gambe della statua erano di ferro e nel verso 40 lo spiega. Dice, poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa, così pari al ferro che tutto frantuma, esso spazzerà ogni cosa.
Ecco, quindi questo quarto regno, che sarebbe un parallelo del quarto regno, che è la quarta bestia di Daniele 7, questo quarto regno in Daniele 2, forte come il ferro, che rappresenta, è simbolico delle spade romane, le spade romane era simbolo, il gladio, era simbolo di Roma, era la spada, no? Mentre altri si distinguevano per gli archi, i cavalli, Roma era la spada. Infatti loro erano imbattibili nelle battaglie terrestri, sul mare avevano difficoltà, per esempio. Il gladio. E quindi forte come il ferro, quindi il ferro delle gambe rappresenta la dittatura, l'uomo forte, gli imperatori e il ferro delle spade. Poi dice, come ferro spezza e abbatte ogni cosa, così il ferro tutto frantuma e spezzerà ogni cosa. E questa è Roma. Questo lo sappiamo dalla storia, c'è poco da dimostrare. Sappiamo che Roma è venuta dopo Grecia. E lo vediamo in Daniele 7,7 e anche Luca 3,1. Luca 3,1, vuoi leggere Luca 3,1?
Sì.
Che vediamo che quando Gesù è venuto, il mondo non era più sotto la Grecia, ma era sotto gli imperatori romani, c'era Tiberio.
Luca 3,1. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Tranconitide e Lisania tetrarca dell'Abilene. Wow, questi nomi qui. Quindi l'imperatore era Tiberio Cesare.
Ecco, quindi qui questo li mostra proprio che diciamo Roma ha succeduto alla Grecia, come c'è, si sa. Scrivete anche Daniele 7,7 che parla della settima, cioè la settima scrittura, ma è la quarta bestia. Ha trovato la scrittura? Cos'è la scrittura?
Daniele
8,20. Allora, ecco, allora
quando abbiamo parlato della Medo-Persia,
sì,
abbiamo citato una referenza che dovete correggere.
Daniele 8,3,4 e 20.
E 20, non 29, 20.
Ecco. Sì.
Daniele 8, versi 3, 4 e 20 parlano, ecco, della Medio-Persia.
Perché c'era 29 prima?
Non lo so.
Perché ogni tanto frate Giuseppe prende Roma per Toma. Capito? Non è 29 ma è 20.
Sì. Torniamo a Roma.
Questo mostra di tenere gli occhi su Gesù, non su frate Giuseppe.
Sì.
Frate Giuseppe può sbagliare. Allora, dove siamo, Angela?
Roma. hai spiegato perché è rappresentata dal ferro, ma perché è rappresentata dalle gambe?
Puoi anche leggere Daniele 7:7, sai?
Su Roma?
Sì, descrive il ferro delle gambe.
Ok, nel frattempo dimmi perché è rappresentata dalle gambe.
Daniele 7:7 dice che è la quarta bestia di Daniele 7, la quarta bestia sì, che rappresenta Roma.
Trovato.
E qui descrive Roma.
Io continuavo a guardare le visioni notturne ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro. Divorava, sbranava e stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna. Ma terribile questo.
10 corna, qui andiamo alle 10 dita della statua, capisci? Qui già andiamo all'impero successivo, il quinto della statua, che sarebbe il settimo del dragone Daniele, Apocalisse 17. Quindi i denti di ferro, qui dicevo le spade dei Romani. Com'è che i Romani uccidevano i nemici? Con i denti? No.
Con la spada?
Con la spada di ferro. Quindi sì, i denti di ferro rappresentavano le spade di ferro dei Romani, capisci? Allora, il ferro rappresenta anche la dittatura, come ho detto, però le gambe sono anche la parte più lunga della statua. Infatti Roma è stata l'impero più lungo.
Mm-hmm.
E Roma c'è ancora. Adesso non ci sono più gli imperatori, però è diventato il Sacro Impero Romano dall'800 d.C., Alessandro Magno, chiamato imperatore del regno dell'Impero Romano, il Sacro Romano Impero. E attualmente non c'è più l'imperatore così, però c'è un capo della Pachamama adesso, però è sempre l'impero Sacro Romano Impero, la Chiesa Romana. Romana è cos'è? Romana è niente, una cosa, non c'entra niente con la Bibbia. Roma erano i persecutori, però siccome il Sacro Romano Impero è una continuazione di Roma, deve chiamarsi Chiesa Romana. Cioè, è una cosa anacronistica, insomma, non c'entra a che fare con la realtà biblica. Dove siamo, Angela? Che numero avevi letto?
Ho letto il 40, però ancora non hai spiegato perché le gambe, perché Roma rappresentata dalle gambe.
Innanzitutto perché le gambe vengono dopo il basso ventre.
Ok.
E questo regno è la continuazione del basso ventre, che è Grecia, Roma è la continuazione di Grecia. E la gamba è anche, per esempio, l'Italia assomiglia a una gamba.
Ah, è vero. The boot.
Sì, l'Italia assomiglia a una gamba.
It's true.
Cioè, c'è molte caratteristiche. Questa statua raffigurava, con la saggezza divina, ogni cosa praticamente, della realtà. Andiamo avanti comunque, così che... Dov'è che eri arrivata? 41?
41, sì. Dice, come i piedi e le dita... in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro, che tu hai visto.
Ecco.
Sarà diviso quel regno.
Ecco, allora, i piedi, quindi dopo Roma, cos'è arrivato? Arriviamo ai piedi, dalle gambe ai piedi. E quindi da Roma andiamo al Medioevo. I piedi rappresentano il Medioevo.
Ah.
Quindi ferro e argilla. Non c'è più l'impero romano ferreo, universale, mondiale, eccetera. Un regno, un imperatore... che si credeva Dio, ma ecco che diventa, i piedi rappresentano, e qui ci avviciniamo alla fine della visione, i piedi rappresentano quello che ha seguito Roma. Quello che ha seguito Roma non ha seguito un altro impero, nonostante tutti hanno cercato da Napoleone, Mussolini, eccetera, tutti hanno cercato, i regni hanno cercato di unirsi, la figlia del re spagnolo col figlio del re inglese, hanno cercato di unirsi per rifare l'impero, non ci sono mai riusciti. Hai finito il 41?
Così sarà diviso quel regno, ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla.
Ecco, guarda, mi dovresti fare un favore, leggi fino al 43.
Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla? Perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla.
Quindi non si amalgama con l'argilla, altre Bibbie traducono si mescoleranno con connubi umani. Dicevo prima che il figlio dell'imperatore austriaco si sposa con la figlia di un altro nobile, un'altra nazione, principessa, per cercare di fare unità. Quello che oggi sta facendo un ordine mondiale, ha sempre cercato di farlo. L'anticristo, l'unico che ci riuscirà sarà l'anticristo, solamente per pochissimo tempo. Va bene, quindi si muscoleranno con mediante matrimonio. Va bene, e poi dice qua, si muscoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'un l'altro. Non si uniranno perché? Verso 43. Perché così come il ferro non si amalgama con l'argilla, quindi l'argilla si rompe, il ferro no. Non puoi costruire una tazza di terracotta, argilla e ferro, si
Sì,
rompe.
sì.
Una tazza di ferro tu la puoi sbattere,
Giusto.
di argilla no. E quindi nel Medioevo vediamo, siccome i regnanti non conoscevano le profezie, allora ottusamente continuavano a cercare di unirsi. E ha cercato Hitler unire il ferro del nazismo con l'argilla dell'Italia. L'Italia si è frantumata appena spuntata l'America. E ha cercato Napoleone. E, però era il ferro dell'impero napoleonico. Però si è frantumato perché le nazioni democratiche, cosiddette inglesi, eccetera, non si sono volute unire. L'argilla non ha voluto unirsi. Oggi il ferro è rappresentato dalle nazioni ferree. L'America, la Russia, la Cina, la Corea del Nord, le nazioni comuniste come il Laos, il Vietnam, il Nord Corea, sono nazioni di ferro queste, però non riescono ad avere un impero mondiale perché l'argilla, la comunità europea è argilla, c'è argilla con più ferro, vedi la Francia, vedi la Germania, e c'è argilla con meno ferro, l'Italia praticamente è così, solo argilla quasi, la Spagna argilla, la Grecia argilla, quindi non riescono a fare un ordine mondiale perché l'argilla non vuole unirsi. Infatti anche quando le 10 nazioni di cui abbiamo parlato si uniranno e faranno il settimo impero mondiale dell'anticristo, 3 si ribelleranno, ci saranno 3 nazioni argillose, la prima sicuramente l'Italia, e poi altre 2, forse la Spagna, forse il Portogallo, forse la Grecia, e lui distruggerà 3 corna, 3 nazioni. Dimmi.
Sì, tornare indietro un po' per capire meglio. Perché, per esempio, l'impero britannico non è incluso qui, che è stato forte?
Per lo stesso motivo, come ho detto prima, l'impero britannico, come l'impero nazista, come l'impero sovietico, come l'impero cinese e come eccetera, non sono inclusi questi qui.
Perché?
Mussolini aveva l'Abissinia, aveva l'Eritrea, aveva la Libia, non è incluso. Perché? Perché questo Stato, questi 5 imperi, che sono 7, e poi, come raffigurate, le 7 teste dal dragone di Apocalisse 17, e questi 7 qui sono imperi mondiali, controllavano tutto il mondo conosciuto. Roma conquistava quello che volevano, no? Non ha conquistato il nord della Germania perché non ha voluto. Bastava che spostasse le legioni che erano in Asia Minore, che stavano combattendo contro la Persia, che non l'hanno mai sottomessa la Persia. Però la Persia non contava a quei tempi. Se spostavano quelle legioni e le mandavano in Germania, avrebbero conquistato la Germania. Non c'è nessun dubbio, la Germania erano 1.000 tribù barbare sparpagliate, bastava mandargli un po' più di legioni, però la Roma non gli interessava troppo perché il viaggio era troppo, bisogna andare a piedi, ci volevano mesi per arrivare, mandare viveri, insomma, era più le spese che il guadagno. Mi
Ok,
segui? Quindi non
quindi
gli.
non include gli imperi regionali, solo quelli più grandi e forti.
Ecco, non include l'America, non include la Russia, non è incluso l'impero sovietico perché erano imperi regionali.
E hai detto che dopo Roma, che è rappresentato dalle gambe in questo sogno, dopo Roma non fu un altro regno forte, potente, mondiale, e dici che i piedi sono rappresentati dal Medioevo.
Medioevo.
Ma quanto ha durato l'impero romano? Da che anno fino a che anno?
Beh, impero romano, qui ci sono le date sulla statua, qui. Dal 168, quando cadde Cartagine, fino a 476, quando i barbari conquistarono Roma e cadde l'ultimo imperatore romano.
Quindi fu anche l'impero più lungo di tutti?
Sì, le gambe. Dura ancora adesso.
Ah.
Stiamo vivendo adesso, negli ultimi giorni dell'impero romano. Se tu vai in Danimarca, che i romani non sono mai andati là, e in Danimarca tu studi medicina e studi il latino. Se tu vai, che so io, in Canada, lì devi i nomi dei medicinali, della botanica, è latina. Mm-hmm. Il mondo parla latino.
Sì, sì,
anche
sì.
L'inglese, 40%, 45% è latino. Una parte del tedesco è latino. Poco, perché lì i romani non ci arrivarono. Però, diciamo, Roma vige ancora. L'ultimo che è rimasto adesso il re della Pacciamama, che ancora vuole benedire i capi di Stato, e loro fanno finta di ascoltarlo. Tutto nominale. Quindi Roma c'è ancora, sarà distrutta, perché deve essere distrutta Roma, perché sennò non può sorgere il settimo impero mondiale. Ogni volta che sorge un impero deve distruggere il precedente, perché sennò può svegliarsi in qualunque momento e dire momento, ma io c'ho ancora potere, e allora gli deve tagliare la testa. Per questo io sono convinto che Roma, Roma, Vaticano e tutto sarà distrutto non appena l'anticristo c'ha potere, con un inghippo, una scusa qualsiasi, e farà saltare Roma per aria. Cioè più che Roma, il Vaticano.
Mm-hmm.
E nel processo salterà anche Roma, non lo so, perché ci sono tre corna che saranno distrutte, quindi sicuramente l'Italia è la prima. Ci siamo fino a qui?
Sì. Tornando al versetto 43 che abbiamo letto, tu credi che si riferisce a multicultura qui? Perché dice, come hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalga con l'argilla.
Ma,
si riferisce a quello?
Ma marginalmente, è proprio così, molto sfumato però. Multicultura è una grande bugia, che c'è qualcuno che fa finta di crederci.
E dice che non funziona.
Non ha mai funzionato multicultura. Cioè sì, tu puoi sposarti con un nero, con una bianca, però... volontariamente, ma noi questi vogliono mettere una legge.
No, significa che le nazioni non si uniranno anche se tu fai un matrimonio. Matrimonio può anche funzionare, ma le nazioni non cambiano.
No, ma niente, ma non si uniranno mai finché non viene l'anticristo, che lui farà presto. Vi unite o vi distruggo? C'è Paul che c'ha delle domande.
No,
cercheremo di rispondere, non è che garantisco niente.
No, è just clarification. So basically you're saying that the legs are the beginning of the Roman Empire and the Holy Roman Empire. Then the feet go in the Middle Ages because it's mixed clay and iron. And we're basically at the end of the feet, but not the toes yet, right?
Yes.
Wait, I need to translate.
Exactly.
Dice Paul, se ho capito bene, sta dicendo che i piedi è un misto di argilla e ferro, sono il Medioevo.
The legs are the
Le gambe sono l'impero romano e il sacro impero romano.
Sì, anche posso mettere una parentesi qua?
Sì.
Sì, un altro significato delle gambe è che Roma era un impero, ma le gambe sono due divise. Va bene, Roma è mai stata divisa? Assolutamente sì. C'era Roma occidentale, che la capitale era Roma, e poi c'era Roma orientale, la capitale era Costantinopoli.
Sì, sì.
Infatti,
sì.
Era molto più ricca, l'imperatore si è spostato di lì, e quando è cascata Roma, che è crollata nel 476, l'impero romano di Costantinopoli, che sarebbe oggi la moderna Istanbul, è durato fino a quando gli islamici l'hanno conquistata, cos'era, 1500 mi pare, 1500, no? Nel 1500... Maometto II ha assediato Costantinopoli e l'ha trasformata in Istanbul, che prima si chiamava Bisanzio e prima ancora Costantinopoli, d'accordo? Quindi Roma, le due gambe rappresentano bene Roma, perché Roma era divisa in due.
Mm-hmm, mm-hmm. Sì.
Dimmi.
No, io ho dimenticato, non posso tradurre più. Cosa hai detto, Paul? Ripeti. Quindi le gambe sono l'impero romano e il sacro impero romano.
No, le gambe non sono il sacro romano impero. No, the legs are not the holy Roman Empire.
Allora perché sono così lunghi le gambe?
Diciamo, sacro romano impero sfocia Sì, d'accordo, in certo senso. Anche
What
se
sfocia?
Sfocia, ends up in the ankles, in the okay. feet. Roma è stato un impero dal 168 fino al 476, lunghissimo. E sì, forse mi correggo. Una parte delle gambe, sì, era il Sacro Romano Impero, però anche i piedi. Mm-hmm. Cioè è difficile definire quando comincia il Sacro Romano Impero.
Okay.
Perché è cominciato con l'Ottocento, nell'Ottocento, con Carlo Magno che ha dato l'Europa, ha dato tutti i suoi poteri, il capo della Francia lui, e al Papa. E lui lo ha eletto imperatore del Sacro Romano Impero, era l'impero dominante in Europa. E quindi il Sacro Romano Impero comincia nell'Ottocento. Quindi già dal 168 all'Ottocento sono le gambe. E poi diventano sempre di più Sacro Romano Impero, più debole, più debole, più debole. Quindi dal 476 fino a lì era ferro. Dal 476 in poi è andato indebolendosi e mischiandosi con l'argilla, i barbari.
Okay.
I barbari in quel senso lì erano l'argilla a quel tempo, perché erano sottomessi a Roma. Mischiandosi a Roma, i barbari hanno costretto Roma a diventare più democratica. Non c'era più l'imperatore col ferreo dominio, mm-hmm. ma i barbari dicevano, vabbè, non distruggiamo Roma, però la usiamo, e quindi i Longobardi, da lì viene la Lombardia, che intorno a Milano è Longobardi, Lombardia, e quindi loro dominavano lì per lunghissimo tempo il nord, e poi altre tribù, va bene? Ecco, non mi dilungo.
Sì, sì, sì.
Vabbè.
Paul, you finished?
Then if there are two legs, Eastern Roman Empire and Western Roman Empire.
Allora, se sono due gambe, l'impero romano dell'Oriente e quello dell'Occidente.
Come on, go to the mic.
Shouldn't five of the toes at the end time, shouldn't five of them be from Eastern Europe?
Durante il tempo della fine. Ah, that's a good question. Considerando che sono due gambe, occidentale e orientale, quindi l'impero romano era diviso in due. Durante il tempo della fine, non credi che cinque delle dita che daranno potere all'anticristo dovrebbero essere orientali, dall'Oriente, e le altre cinque dall'Occidente?
Beh, no, non è che puoi interpretare tutto, eh? Non è che ogni cosa significa qualcosa. Le unghie, magari c'è un callo sotto il piede, cioè no. capito? No, rimaniamo sul semplice, perché se super interpretiamo e ci perdiamo. Le dieci dita, che sono le dieci corna di Apocalisse 17, che sono dieci re, che oggi si chiamano dieci nazioni, no, sono l'Europa occidentale. In quel caso, infatti, nel 1995 è stata fondata un'Europa dentro l'Europa. Attualmente ci sono due Europe. La seconda Europa è stata fondata nel 1995 e si chiama Western European Union. Europa, Western, Europa occidentale, Unione Europa occidentale, Western European Union. Io ho messo anche la bandiera sulla radio, no? C'hanno
sì,
una bandiera.
Credo di sì, non
so se c'è ancora quella bandiera lì. L'hai tolta la settimana scorsa?
No, I don't know.
E allora ci deve essere ancora.
I don't know which one.
Okay, cioè, comunque la possiamo mettere di nuovo. L'Europa c'ha due bandiere, una con... E cosa c'ha? 27 nazioni, attualmente cambiano in continuazione, mi pare che sono 27 o 28. Credo che sono 27. Poi avevo detto che le profezie dicono che 17 nazioni usciranno, dicono profezie, 17 usciranno e rimarranno 10 nazioni, le 10 dita della statua, d'accordo?
Sì.
Non mi voglio dilungare.
Sì, e perché dici che non è possibile 5 dall'Oriente e 5 dall'Occidente?
Semplicemente perché la Bibbia non ci dà questa interpretazione, perché vediamo dalla resa dei conti, vediamo dei fatti, dal riscontro dei fatti, si dice, no, oggi, vediamo che i fatti mostrano che le 10 dita sono 10 nazioni occidentali.
In Europa?
Sì, le abbiamo listate. Sono nel 95 10 nazioni che si sono unite, mm-hmm. va bene, nel 95, ed erano, contatele, Portogallo, Spagna, Francia, c'era l'Inghilterra, poi l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo, la Germania, e poi l'Austria, Grecia, Italia, sono 10. Però l'Inghilterra è uscita, Brexit, però guarda caso immediatamente è entrata l'Austria. Ti ho citato l'Austria, ho sbagliato, non c'era l'Austria. e l'Austria è subentrata quando è uscita l'Inghilterra. Quindi erano 10 con l'Inghilterra senza l'Austria, sì. Uscendo l'Inghilterra è entrata l'Austria, sono rimaste in 10. Sono tutte occidentali politicamente parlando. L'Europa orientale sono Romania, Bulgaria, Ungheria, Polonia, e non necessariamente geograficamente la Polonia è a ovest, però politicamente la Polonia è Europa orientale, l'Ucraina. Mi segui?
Sì,
quindi
sì,
no,
sì.
Le cinque, sì, gli observation è very smart, osservazione molto intelligente, 5 delle 10 dita devono essere in Oriente. Sì, d'accordo, però questa interpretazione Dio non la usa. Va bene, i capelli della statua, e un orecchio più grande, né più piccolo, cioè non è che dobbiamo essere spiritualizzare, iper interpretare, quindi attenzione come interpretiamo,
okay.
Va bene?
Got it.
Cioè io prima di interpretare che cinque dita sono a Oriente devo vedere la luce dopo il tunnel, dov'è l'evidenza attuale nella geopolitica? Quindi quando interpretiamo le profezie ci vuole un riscontro attuale che possiamo leggere sui giornali e nelle enciclopedie. Quindi io so che queste 10 dita sono queste 10 nazioni che ti ho elencato perché nel 95 si sono unite anche militarmente, mettendo in comune la potenza atomica della Francia e dell'Inghilterra, che adesso è uscita, va bene? E quindi posso provare che le 10 dita sono queste 10 nazioni, si sono già unite, guarda caso. Angela?
Sì, va bene.
You're welcome, God bless
you. Possiamo avanzare?
E qui i nostri figlioli qua pensano, capito? Your coffee grinder works, Paul. Dice, il tuo macina caffè funziona? Perché tutti i giorni che ci ascolta, crescono i bambini, Crescono e fanno domande. Dovreste vedere le domande che mi fanno durante la settimana.
Oh, they bombard you, there is no time to talk.
Jasmine mi chiede domande sulla sposa di Cristo, ma come si fa qua? Domande profonde mi fanno.
Yeah.
E io rispondo al meglio, e non è che io, sai, sono un poveraccio, io conosco un po' la Bibbia, però non è che posso rispondere a tutto. A volte gli dico, non lo so. Ecco, questo qui, allora gli dico, andate da Angela, che lei è...
Che lei lo sa.
È come l'autista di Einstein.
No, that's not true. Not true. Ecco. Yeah, Jasmine, wait the microphone.
Go to the microphone, please.
Take it.
Domanda di Jasmine. Jasmine, cercherà di interpretare le domande dei giovani. You will try to interpret the question of the young people following us.
I don't know, but listen. Russia, you know the Antichrist Empire, the 7th? What will it be called? Because you know the others are called like Greece, Rome, or whatever.
It would be very nice if you translate.
Yes. She's saying, sta chiedendo Jasmine, sappiamo i nomi degli imperi passati, perché abbiamo letto questo sogno della statua. L'ultimo impero, quello dell'Anticristo, che vediamo adesso è anche questo parte della statua, come sarà chiamato?
Magog.
Magog.
Però so it'll be called the Magog Empire?
Sarà chiamato l'impero Magog?
Come sappiamo che si chiama Magog? Lo sappiamo da Ezechiele capitolo 38.
From Ezekiel 38 we know it's called, okay. Magog.
E we love, pardon, sto parlando in italiano o in inglese?
Tu parlavi in inglese.
Cos'è che sto parlando?
Vai in italiano.
Ho parlato in inglese o italiano?
Sì.
Scusate, mi confondo a volte qua. Allora, vado in italiano, no?
Sì.
Allora, si chiamerà Magog, lo sappiamo, da Ezechiele 38, avrà un leader, Ezechiele 38, che dice... Che si chiama Gog.
Called Gog.
Gog che viene da Magog.
Ma questo ufficialmente in TV sentiremo Gog e Magog?
Ma non lo so cosa sentirai in TV, ti posso dire cosa dice Radio Bibbia.
Ma è quello che volevamo sapere. Come sarà
Bibbia...
chiamato nel mondo,
ma
per riconoscerlo?
Ma qui devo profetizzare come sarà chiamato,
sì.
Scusa.
So that's what the Bible says, but how the world will call it, we don't know.
Io ho i miei limiti.
Because I cannot prophesy, I have my limits.
Quindi posso rispondere ogni domanda, ma molte risposte saranno non lo so.
I can answer many questions, but many answers will be I don't know.
Nella Bibbia si chiama Magog, il leader si chiama Gog.
In the Bible it's called Magog with the leader Gog.
Ezechiele 38. E questo è sicuro.
This is for sure.
All right.
Quasi contenta, ma non tanto.
Guarda, chiedi direttamente a Dio che lui ti risponde subito.
Jasmine, ask directly to God, he will answer right away.
Allora, Angela, dov'è che eravamo qui nel...
Andiamo al verso 44.
44?
Allora, abbiamo capito i piedi che erano parte di ferro, parte di argilla. E dice, al tempo di questi re... Il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio d'un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Daniele 2:44.
Ok, di chi parla qua?
Parla Angela. Del regno di Dio?
Parla di me e di te.
Oh, dove?
Parla dove? Dei fratelli che ti stanno ascoltando.
Dove dice?
Parla di tutti i cristiani del mondo.
Che siamo parte del regno di Dio.
Parla di tutte le chiese del mondo dove ci sono cristiani veri.
Okay, sì,
parla
sì.
Di pentecostali, di battisti, cattolici, qualunque altra religione dove ci sono dei figli di Dio veri. Può essere testimone di Geo, può essere mormone, ovunque c'è qualcuno che è vero figlio di Dio, che sono dappertutto. Okay, sta parlando di questi. Ai tempi di questi re. Ora qui, la profezia, qui praticamente dice una cosa che questa è un'interpretazione praticamente, verso 44, però dà un'interpretazione che la profezia non parla. La profezia non ha parlato di re. Quali re? Ah. Ai tempi di questi re, cioè...
Parla di regni.
Al tempo di questi re, Dio del cielo farà sorgere un regno. Quali re?
Ah, le dita.
Le dita.
Dice i piedi e le dita, non dice re.
Non dice re, no. Quindi qui la profezia, per capire questa scrittura, al tempo di questi re, devi conoscere un pochettino, un po' tutta la Bibbia, insomma. Devi conoscere Daniele 7, devi conoscere... Apocalisse 17, quindi Apocalisse 17 e anche Daniele 7 non erano stati ancora creati, non c'erano ancora, perché Daniele 7 lo riceve dopo. Apocalisse 17 e aspettare che viene Gesù, 12 discepoli, Giovanni il discepolo che va nell'isola di Patmos a ricevere una rivelazione che è quella dell'Apocalisse. Allora, quindi sta parlando delle 10 dita, delle 10 corna del dragone che ha 7 teste e 10 corna su una testa. Quale? La sesta, quella di Roma, prima che viene la settima, quella dell'Anticristo. Come sappiamo le 10 corna sono su quella di Roma? Non lo dice, lo interpretiamo perché Daniele 7 dice la quarta bestia c'ha 10 corna.
Sì, 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 lo dice.
Allora,
sì.
Apocalisse 17, sappiamo che c'è 7 teste e che sono i 7 imperi mondiali, diciamo appunto Egitto, Assiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma e poi l'Anticristo, sono 7. Va bene, questo...
Le 10 corna che hai menzionato in Daniele 7, sulla testa della quarta bestia, le 10 corna sono le stesse con le 10 dita della statua di Daniele 2?
Sì, sono 10 dita Daniele 2, 10 corna Daniele 7, sono 10 corna sulle 7 teste di Apocalisse 13 e Apocalisse 17. Ci siamo?
Sì.
Appunto, Daniele, Apocalisse 13 dice ricevete la ferita con la spada e fu guarita, perché la sesta testa, Roma, ricevette un colpo di spada. Qual è la spada? La parola di Dio.
Sì.
Il cristianesimo fece cadere Roma, e allora lo colpì con la spada di cosa? Della parola. Però la testa fu guarita, perché quando viene l'Anticristo fa quello che non ha potuto Napoleone, non ha potuto Carlo Magno, non ha potuto Hitler, non ha potuto Mussolini.
Però le 7 teste...
Va bene, l'Anticristo unirà e guarirà la testa, guarirà Roma praticamente. Ed ecco che Roma è come una risurrezione politica e prende potere mondiale e torna Roma con il nuovo Cesare che sarà l'Anticristo. Ci siamo, quindi la testa viene ferita.
Se puoi fare
la testa ferita viene guarita.
Puoi fare la differenza tra le 7 teste e le 10 corna? Allora, così non ci confondiamo.
Allora, il dragone c'ha 7 teste, Apocalisse 17 c'ha 7 teste. Va bene? E dice 7 teste e 10 corna. Sappiamo che 10 corna viene le 7 a Roma. Quindi è la testa numero 6. Va bene?
Sì.
Abbiamo detto, abbiamo fatto la lista,
sì,
Egitto,
capito,
Assiria,
sì.
Babilonia, Persia, Grecia, Roma e l'impero dell'Anticristo, 7 teste.
7
interi. Le dieci corna ci dice Daniele 7, verso 7, che sono su Roma, sulla quarta bestia di Daniele 7, Roma.
E sono quelle che formeranno l'impero finale dell'Anticristo.
Sono quelle che Questa profezia, che è la quarta bestia, Daniele 7, ci dà l'area geografica da dove sorgeranno queste 10 nazioni, dalla testa di Roma. Dov'era la testa? Non Roma tutta, no, la testa di Roma. Ma le corna non erano sul dorso, sulla schiena della bestia, che poteva essere un dragone, c'ha corna dappertutto, no, sulla testa. Quindi lì ci dà l'area geografica da dove sorgeranno. Sorgeranno da dove Roma, impero mondiale, va bene, che andava dalla Persia fino all'Algeria, Marocco, lì dappertutto andava. Ecco, sorgeranno 10 corna dall'area geografica dalla testa. La testa era l'Europa del Sud. E infatti, guarda caso, nel 95... E 10 corna ci sono unite, 10 re, 10 nazioni, 10 governi. Ci siamo?
Sì, sì, grazie.
Allora.
Continuo con il verso 45.
Andiamo.
Proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro, il gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione. Quindi verso 45, cosa è la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano?
Vabbè, questo lo vedi in Apocalisse 19, 11 e 12. Cosa vediamo lì?
Armageddon.
Armageddon. Lì vediamo Gesù Cristo, Apocalisse 19 e 11, che il cielo si apre come una finestra, come una pergamena, e salta fuori uno con un cavallo bianco, e all'anticristo gli prende un colpo e le zizzania contraccolpo. E dietro lo seguivano sui cavalli bianchi, io e te se siamo fedeli, e tutta la sposa di Cristo. Ok, questa è la pietra che si stacca dal monte. Il monte sarebbe la Nuova Gerusalemme, il regno di Dio, nel cielo. Una pietra che si stacca dal monte senza intervento umano. Perché? Perché è Dio che la lancia. La pietra di Davide che ha colpito Golia rappresenta quella pietra lì. Una pietra che stavolta viene dalla fionda di Dio, si slancia nella stratosfera ed Apocalisse 19 attacca le armate dell'Anticristo. Leggetelo, non c'ho tempo adesso io, Apocalisse 19. 11 al 21, va bene, e distrugge l'anticristo, le sue armate, prende la bestia e la controbestia, cioè il falso profeta religioso, e li mette nel lago di fuoco, Apocalisse 19, 20 e 21. Ci siamo?
Sì.
Ho risposto?
Sì, hai risposto, grazie. Continuo, leggo? 46. Allora il re Nabucodonosor, abbassando la sua faccia fino a terra, si inchinò davanti a Daniele e ordinò che gli fossero portati offerte e profumi. E poi il re parlò a Daniele e disse...
Quindi trattarlo come un dio.
Wow.
Profumi si offrono solo a Dio. Quindi praticamente Nabucodonosor eleva Daniele a livello di Dio.
Si Daniele inchina davanti a lui.
Non gliene frega niente a Daniele, dice guarda, questi incensi dateli agli Hare Krishna, New Age in India. Va.
Poi il re parlò a Daniele e disse... In verità, il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re e il rivelatore dei segreti, perché tu hai potuto svelare questo mistero.
Hai capito? È così.
Ma dà gloria a Dio.
Sì, tutti i magi, i maghi di Babilonia hanno tirato un sospiro di sollievo. Meno male che le nostre case non diventano letamaio e la nostra testa rimane attaccata. Avanti.
Allora il re innalzò Daniele in dignità, lo colmò di numerosi e ricchi doni, gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia e lo fece capo supremo di tutti i saggi di Babilonia.
Wow. 49.
Daniele chiese al re di affidare a Sadrach, Mesach e Abednego l'amministrazione della provincia di Babilonia, ma Daniele rimase alla corte del re.
Gloria a Dio, questo ci dà un'indicazione che come l'ebrea Esther che diventa regina di Persia e salva grazie al suo rango il popolo di Dio che Haman voleva esterminare, la Malachita, Haman. E qui vediamo Daniele che diventa capo degli astrologi, dei maghi e di tutti gli altri, che poi lo tradiscono, vediamo al capitolo 6 che lo tradiscono, invidiosi. E questo ci dice che nel tempo della fine alcuni di noi, e questo lo vediamo anche in Primo Re, capitolo, cos'è, capitolo 19, credo, 18-19, dove c'è un uomo di Dio che serve Acab, e lui ha nascosto i profeti di Dio a gruppi di 50 nelle grotte e gli dava da mangiare. Qui vediamo che Nabucodonosor dà questo potere a Daniele sopra tutti le grandi autorità, addirittura gli offre incenso, eccetera. Questo praticamente vediamo qui che nel tempo della fine, la tribolazione che viene, alcuni di noi possibilmente si infiltreranno nel regno dell'Anticristo ed evangelizzeranno con sogni o qualunque modo Dio ci darà la possibilità e l'unzione, dei pezzi grossi, delle cariche. E mi trovi lì, Primo Re 19:1, vedi un po' se ho indovinato la scrittura, che è molto interessante. E da quella posizione lì che noi, evangelizzando dei pezzi grossi sotto il regno dell'Anticristo, potremo proteggere i fratelli, potremo proteggere il popolo di Dio. Come? E Dio ci mostrerà come. Ce l'hai, dice, cos'è, 19?
Sì, Primo Re 19:1?
Sì.
Acab raccontò a Isabel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti.
Pronto al capitolo 20?
20. Ben-Hadad, re di Siria, radunò tutto il suo esercito.
Deve essere 19, deve essere. Deve essere 19, dove c'è il servo di Acab che ha nascosto i profeti. Ecco, il 18, allora guarda.
Primo Re 18?
Primo Re 18. Ecco, qui Abdia era il sovrintendente di palazzo dell'anticristo Acab, va bene, contro il quale Dio mandò 3 anni e mezzo di carestia, non pioveva, eccetera. E allora Elia va da... aspetta qua, devi leggere, leggimi una scrittura, guarda. Ecco, l'8 devi leggere.
Primo Re 18:8. Quelli rispose, sono io, vai a dire al tuo signore, ecco qua Elia.
Ok, dice verso 9.
Ma Abdia replicò, che peccato ho mai commesso che tu dia al tuo servo nelle mani di Acab perché egli mi uccida? Come è vero che il Signore il tuo Dio vive, non c'è nazione né regno dove il mio Signore non abbia mandato a cercarti.
A cercarti, verso 13.
13. Non ti hanno riferito quello che io feci quando Isabel uccideva i profeti del Signore? Come io nascosi 100 uomini di quei profeti del Signore, 50 in una spelonca e 50 in un'altra, e li sostentai con pane e acqua.
Quindi questo qui era un servo di Acab. Acab era l'anticristo del momento. Jezebel era il falso profeta del momento. Elia e i profeti erano il popolo di Dio perseguitato e ucciso dal falso profeta, no?
Sì.
E allora Abdia era il sovrintendente dell'anticristo, di Acab, però usava la sua autorità per nascondere i profeti nelle caverne e li nutriva. Quindi attenzione, nel tempo della fine, fratelli, alcuni di noi ci saranno come Esther, ci saranno come Abdia e ci saranno come Daniele, che è stato promosso. Cos'è che dice? Fu innalzato in dignità e gli diede comando di tutta la provincia di Babilonia, lo fece capo supremo, verso 48, di tutti i saggi. Quindi preparatevi, nel tempo della fine Dio vi darà dell'unzione, vi darà una situazione, una posizione che sarete in grado di aprire delle porte, delle finestrelle, dei rifugi per proteggere gli altri fratelli. Ecco, preparatevi. Sempre noi, il Signore ci ha dato una radio, la usiamo per predicare, insegnare, guidare i fratelli cosa fare, cosa non fare, nel nostro piccolo ovviamente, e dove andare, dove non andare, capito? È come la chioccia che trova del cibo e chiama i pulcini. Noi abbiamo trovato che c'è del cibo buono qui in Sud America e lo diciamo a tutti. Non vi diciamo dove andare, però vi diciamo qui abbiamo trovato rifugi buoni. Va bene, qui è un'altra musica. Qui anche quando c'era il lockdown più ferrei in Italia, qui si respirava aria fresca, vero Angela?
Sì, potevi fare tante cose.
Potevi, perché sì. Qui sa, le autorità, la polizia, qui è gente che ragiona, e, sono pecorelle, le puoi evangelizzare, cioè, sono dolcissime. È diverso dallo spirito, lo spirito germanico e draghiano che adesso voi avete lì in Italia. Va bene, io ho finito, Angelina.
No, torniamo a Daniele 2.
Torniamo
a Daniele. Velocemente, solo per capire quello che è passato dalla storia.
Fratelli, mandate domande se c'è qualcosa che non si riesce mai a spiegare. Una cosa ci dilunghiamo, altra cosa accorciamo, ma se avete domande scrivete pure tranquillamente.
Quello che è passato ormai non dobbiamo studiare perché è passato, ma vogliamo sapere cosa è rimasto di questa statua, di questa profezia che ci riguarda perché avverrà nel futuro. Dove siamo noi ora in questa statua e cosa succederà nei prossimi tempi?
Siamo alle dita. Va bene, siamo alle dita e alla fine della statua. Cioè stanno iniziando le dita, sono già iniziate. Nel 95... Nel 95 la statua entra nelle dita, quindi potete scrivere questa data. Quindi iniziano la fine di tutti i regni dell'uomo senza Dio sulla terra, sta per iniziare il settimo impero mondiale, i sei imperi precedenti li possiamo contare sulle teste del dragone di Apocalisse 17, cioè Egitto, Assiria, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, le sei teste passate, entriamo adesso nella settima testa. Le fondamenta di questo settimo impero anticristo sono state già gettate, come profezie mostrano. Cioè vedi, studia, dai un'occhiata al nostro corso biblico che inviamo gratis, va bene, potete richiedere ad Angela. Va bene, quindi quello che sta succedendo, quello che accade, è che dentro l'Unione Europea, che tutti conoscono, come vi ho detto, c'è una seconda Unione Europea, che sono 10 nazioni che si sono unite, come ho detto, anche militarmente. Vi ho dato anche il nome, Western European Union, o questo in inglese, oppure italiano, Unione Europea Occidentale. Va bene. E anche in francese, Unione Europea Occidentale. Quindi c'è una bandiera che sono appunto 10 stellette. L'Europa adesso ha 2 bandiere, non lo dicono, i media sono sempre lì a lustrare le scarpe, e non ti dicono quello che veramente succede, però c'è una seconda Europa, una seconda bandiera e ci sono solamente 10 stellette. Va bene. E, potete trovare... Se non c'è su internet possiamo mettere la foto dalla bandiera con 10 stellette. Poi anche l'ONU, le Nazioni Unite di New York, non è da meno. Non è che l'ONU è meno anticristo. Ecco, guarda, qui c'è una foto, non so se l'ha messa sulla radio, una foto...
Di questa bestia?
Sì.
Sì, l'ho messa.
L'ha
sì.
messa. Qui c'è la foto di un leone con le ali, che è esattamente quello di Daniele 7, un leone con le ali. Leone, leopardo e quello che è. Esattamente l'aveva profetizzato Daniele. E adesso l'ONU l'ha messo come loro biglietto da visita davanti all'ONU.
Ma non sanno, non capiscono cosa simboleggia.
Sono ignoranti, non conoscono le profezie. Wow. Non hanno lo Spirito Santo. Va bene. E, cos'è? Leggimi un po' la fotografia, la foto che ho messo sulla radio, Angelo.
UN sculpture looks a lot like the end time beast referred to in Daniel 7 and Revelation 13.
Ok, qui c'è un leggi tutto.
CBNnews.com. Questa scultura davanti al palazzo dell'ONU di New York assomiglia molto alla bestia alla quale Daniele 7 e Apocalisse 13 si riferiscono.
Ok, quindi questo è un articolo, non l'ho scritto io, è un articolo CBNnews.com, un articolo di un giornale che è un giornale cristiano, è una... E quello di 700 Club che fanno anche i video. Ecco, qui questo c'è sulla radio.
Sì.
Ecco,
sì, sì.
Quindi lì vedete esattamente quello che dice in cos'è, Daniele 7, che mostra leone, va bene, leone con le ali. Cioè praticamente un misto di tutti quanti, insomma, ecco. L'immagine di questa scultura è più o meno quello che la Bibbia ci ha profetizzato, Apocalisse 13. No? Quindi Dio è sul trono, in cielo, e però dall'alto Dio è in grado di mostrarci quello che avverrà, se ci sintonizziamo. se ci facciamo distrarre troppo da internet, dai draghiani e dal ordine mondiale, eccetera, allora, occhio alla Bibbia, ragazzi, e poi mezzo occhio a vedere cosa succede nel mondo. Ma è la Bibbia che dobbiamo capire bene, perché lì, se la capiamo, ci dirà dove andare, ci dirà che sta succedendo, e sta a noi se prestare attenzione alla parola di Dio, oppure se seguire l'andazzo del mondo cieco, che non sa mai dove va. Però tranne che male in peggio, ecco, il mondo è sempre della padella alla brace. Quindi o seguire il mondo, insomma, o credere e seguire la parola profetica, che non ha mai sbagliato. Ma se seguite il mondo ha sempre, sempre sbagliato. Quindi, fratelli nuovi, che è la prima volta che ci sentite, noi siamo qua per servirvi, per aiutarvi. Chiedete gratuitamente altri corsi biblici, audio, e anche il corso profetico, ovviamente, che vi inviamo se solo lo richiedete, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Ci fermiamo qui su questo primo parte del messaggio.
Lo trovo molto interessante e molto incoraggiante questa profezia di Daniele 2, perché ci mostra cosa avverrà, e sapendo la fine di tutto quello che succede oggi nel mondo, è incoraggiante e ci dà più forze e più coraggio di resistere, di combattere per Gesù. Quindi è molto molto utile capire le profezie, e specialmente cosa avverrà da oggi in poi.
Gloria,
perché
Dio.
Vediamo tante persone scoraggiate oggi per quello che sta succedendo e non sanno come finiranno, ma la Bibbia ci dice: finirà bene, fratelli, resistete.
Finirà bene, fratelli. Dunque io sto pregando un modo di chiedevo al Signore Gesù: aiutami a dare non so, cos'è che vuoi dirci di fresco, di profetico oggi, non solo 2500 anni fa, che è fresco comunque. E ho chiesto a Gesù una parola profetica, e Gesù me l'ha data, ho preso degli appunti con delle scritture che chiederà ad Angela di se me le legge.
Sì, sì, pronta.
Va bene, e questo messaggio del Signore nella presente afflizione, che ho chiamato questo messaggio: il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso. Gloria a Dio. Andiamo, Angela, con questo messaggio.
Andiamo, Signore, ci aiuti.
E concludiamo il messaggio principale di oggi.
Amen.
Con questo, è una parola profetica. E comincio con Apocalisse 7, 15 a 17.
Apocalisse 7, 15 a 17. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame e non avranno più sete, non li colperà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Apocalisse 7, 15 a 17.
Gloria a te, Signore. Stavo pregando e a volte quando io prego e chiudo gli occhi vedo i fratelli. Mi aiuta molto il messaggio che mi mandate. Io vi vedo. Vedo, lo so, il Signore specialmente vi vede, le vostre sofferenze, le vostre preghiere. Qui c'è una bellissima foto che ho trovato, una giovane donna che prega e invoca Dio sotto la pioggia. Bellissimo.
Amen.
Se te la mando lo metti sulla radio?
Sì.
Se te la do?
Sì, sì.
Bellissimo questa foto. E quando ho visto questa foto mi è venuto in mente i fratelli che pregano disperatamente, gli hanno tolto il lavoro, lo stipendio. Resistete, fratelli. Qui c'è una giovane donna che prega, invoca Dio, urla a Dio sotto la pioggia. Mi ha toccato il cuore. Isaia 25, 1 a 12. Il Signore continua a parlarci con un'altra scrittura.
Signore, Tu sei il mio Dio. Io Ti esalterò, loderò il Tuo nome, perché hai fatto cose meravigliose. I Tuoi disegni, concepiti da tempo, sono fedeli e stabili. Poiché Tu hai ridotto la città in un mucchio di pietre, la città forte in un monte di rovine. Il castello degli stranieri non è più una città, non sarà mai più ricostruito. Perciò il popolo forte Ti glorifica, le città delle nazioni possenti ti temono, perché tu sei stato una fortezza per il povero, una fortezza per l'indifeso nella sua angoscia, un rifugio contro la tempesta, un'ombra contro l'arsura, poiché il soffio dei tiranni era come una tempesta che batte la muraglia. Come il calore è domato in una terra arida, così tu hai domato il tumulto degli stranieri. Come il calore è diminuito dall'ombra d'una nuvola, così il canto dei tiranni è stato attenuato. Il Signore degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte un convito di cibi succulenti, un convito di vini vecchi, di cibi pieni di midollo, di vini vecchi raffinati. Distruggerà su quel monte il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la sua coperta stesa su tutte le nazioni. Annienterà per sempre la morte, il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, poiché il Signore ha parlato. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati.
Amen.
Questo è il Signore in cui abbiamo sperato.
Questo è il Signore.
Esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Infatti, la mano del Signore riposerà su questo monte, mentre Moab e tutti i malvagi della terra saranno trebbiati sulla loro terra come si piggia la piglia dell'etamaio. Dall'etamaio egli stenderà le mani come le stende il nuotatore per nuotare, ma il Signore farà cadere la sua superbia con le trame che ha ordite. Demolirà l'alta fortezza delle tue mura, la batterà fin nella polvere. Isaia 25, 1 a 12.
Gloria a te, Signore. Amen.
Grazie, Signore.
E qui c'è una parola di Gesù che mi ha dato. Signore, aiutami a darla come tu me l'hai data, Signore. Meglio, Signore, più chiara. Gloria a te, Signore. Dice il Signore, viene il tempo, dice il Signore, e questo l'ho giurato per il mio nome, quando non rimarrà neppure la polvere dei malvagi sotto i vostri piedi, i malvagi che ora imperano sul mio monte santo saranno solo come un brutto sogno che nessuno vuole ricordare. Allora vi sarà tra il mio popolo allegria, felicità. Le lacrime di una volta saranno solo un ricordo. Io sono colui che mette un limite al fuoco che divampa e distrugge. Io dico alla tempesta che dirompe: fermati. Io tolgo il fiato al leone ruggente. Io distruggo il feroce dragone e lo metto sotto i miei piedi. Io fermo il terremoto, io fermo il turbine, ma sono con l'umile di cuore. Sono quei miei figli che soffrono, che vengono afflitti, tiranneggiati, oppressi in questa ora di tenebre. Alzate gli occhi e guardate in alto, figli miei, perché voi, mio popolo, non siete abbandonati, ma state passando le doglie del parto. Io causerò la mia chiesa, sì, anche la chiesa sterile, di partorire. Proprio nel tempo della più grande afflizione, io getterò le mie fondamenta e causerò il mio regno. Del tempo della fine, che la nuova Gerusalemme, che è la mia sposa, di sorgere vittoriosa sopra i miei nemici, come è scritto.
Daniele 2,44. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio d'un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Daniele 2,44.
Giunge il tempo, e presto, quando tutta la malvagia zizzania della terra griderà vittoria, ma sarà solo perché io permetterò questa parvenza di vittoria al loro capo Gog. E come scritto, proclameranno.
Apocalisse 13, 3 e 4. E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Apocalisse 13, 3 e 4.
Ecco, ve lo dico prima che avvenga, affinché non abbiate ad essere mossi nella fede. Io permetterò che il malvagio si innalzi sino al massimo limite dell'inganno terreno, come anche ho annunciato tramite i miei profeti.
Secondo Tessalonicesi 2, 3 e 4. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché verrà l'apostasia e manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Secondo Tessalonicesi 2, versi 3 e 4.
Allora l'apostasia raggiungerà il suo culmine, e allora io potrò giudicare e separare la pecora magra, affamata e alla ricerca della mia verità, da quella grassa e ingorda che non condivide il suo cibo coi perduti. Separerò la capra dalla pecora e il pastore salariato dal pastore fedele, come è scritto.
Matteo 13, 38 a 58. Il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, le zizzanie sono i figli del maligno, il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. 44. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Verso 43. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del loro padre. Chi ha orecchi per udire, oda. Matteo 13, 38 a 58.
Consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Non crucciatevi per le presenti afflizioni che vi danno i figli del diavolo, perché ancora solo un poco e non saranno più, e andranno a mietere il loro seminato e il loro meritato castigo. Non vi crucciate, il loro castigo sarà eterno per tutti che non si sono pentiti. Non hanno voluto la mia salvezza e la mia salvezza non avranno. Hanno desiderato il male e il male li incoglierà. Ma i miei figli hanno desiderato la mia verità e la mia salvezza, e questo avranno, perché ne sono degni. Io li ho resi degni, come è scritto.
Secondo Corinzi 5, 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Secondo Corinzi 5, 21. Geremia 33, 15 e 16. In quei giorni e in quel tempo, io farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia, ed esso eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme abiterà al sicuro. Questo è il nome con cui sarà chiamata: Signore, nostra giustizia. Geremia 33, 15 e 16. Filippesi 3, verso 9. E di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Filippesi 3, 9.
Figlioli, consolatevi nelle presenti afflizioni con queste parole, perché io sono sempre con voi e non vi lascio mai.
Abbraccerò per darti forza, abbi fede in me nelle tue paure, io sono il tuo Dio che ha aperto il mare, non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò, farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Non aver paura di lottare, niente può colpirti se confidi in me, vincerai con fede contro ogni male e quando cadrai ti rialzerò. Io sono l'Eterno, io ti darò le forze, lungo il tuo cammino io ci sarò, ti darò riparo sotto le mie ali, ti terrò per mano sostenendoti, attraverseremo insieme ogni cosa, aspetterò con te la fine della prova, non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Ci saranno giorni accesi e giorni bui,
ma io ti abbraccerò per darti forza.